Nicolò, dove iniziamo?
Io voglio iniziare da quando ti hanno salvato la vita nel tunnel.
Chi mi ha salvato la vita?
I fratelli al Tintò, ma devi raccontarla tu.
Ebbene, ma intanto vediamo le immagini. Siamo a Istanbul, 2005, spareggio per le qualificazioni al Mondiale. Questo è quello che succede nel finale di partita, a dir poco tumultuoso. Io sono quello lì.
Cioè tu sei lì, c'è dietro Hugel, Lustrinel.
Sì, Lustrinel.
Hugel che gliel'ha dato a tutti.
Sì, io sono quello.
L'armadillo!
Puoi raccontare?
Allora, è così, nel finale, poi ci ritorneremo evidentemente anche nel dettaglio, perché anche Valon in qualche modo è protagonista di quel finale. Nel finale succede di tutto di più, nel senso che finisce la partita, la Svizzera è qualificata per il Mondiale e tutti di corsa dentro. Io faccio il giornalista, faccio anche il giornalista tra virgolette d'assalto, il giornalista per certi versi anche un po' incosciente. Ti trovi in quella situazione lì, cosa fai? Ti fiondi dentro anche tu, no? Per cercare di vedere, di raccogliere testimonianze, di vedere quello che capita per davvero. La mia fortuna che al mio fianco ci sono i fratelli Altintop, uno dei due gioca ad Amburgo con Vicky. Quindi io sono lì dietro i fratelli Altintop, sono vicino a Vicky e non succede, a me non succede assolutamente nulla. Ma se mi fossi ritrovato un paio di metri più avanti o un paio di metri più indietro, avrei rischiato anch'io.
E tu?
Io mi pare che arrivo dopo, no? Dopo questa scena sono già dentro.
No, sei già dentro.
Sono già dentro, vale, ok. Avevo preso un calcio, un po' di calci da qualcuno, un po' di pugni. E poi vedevo solo gli altri correre, quindi io andavo di inerzia, correvo anch'io verso gli spogliatoi.
Ma è stato il finale di partita più pericoloso che tu abbia mai vissuto?
Beh sì, decisamente, anche un po' per l'età, perché non capisci bene quello che succede. Cioè l'errore più grande, dopo se ci pensi, è aver lasciato il campo. Perché se tu rimani in campo, ci sono le telecamere, sei più protetto. Invece andando così di fretta dentro il tunnel, nel tunnel avevano, Armando se ti ricordi, avevano tolto tutte le telecamere.
Beh certo, dopo lo spiegheremo nel dettaglio perché entreremo di nuovo a bomba su una situazione davvero a bomba. Però torniamo indietro prima, Nicolò, perché qualche giorno prima che cosa
all'andata.
Succede?
All'andata!
Eh beh, certo che dobbiamo andare all'andata.
È quella partita che ti cambia la carriera, dici tu.
Ma intanto vediamo, tutto inizia da qui, no? Perché i turchi hanno detto, ci hanno fischiato l'inno a Berna. E quindi noi reagiamo come reagiamo. Ascolta questa situazione qua. Allora, non sono mai belle cose questo, perché devi fischiare un inno? Poi è vero che non era tutto lo stadio, perché allo stadio c'erano 30.000 spettatori, quelli di Berna, avranno fischiato in quanti? I 500 forse? Solo che il fischio poi lo senti e amplifica la situazione, sembra che sia tutto quanto allo stadio. Comunque la Turchia, per quello che poi succederà 4 giorni più tardi, si erano per l'appunto aggrappati a questo tipo di situazioni dicendo voi ci avete fischiato l'inno, adesso ve li facciamo vedere noi.
la reazione non è che era stata proprio allo stesso modo, perché basta magari fare lo stesso durante l'inno
appunto,
della Svizzera.
Che è successo peraltro.
Sì, però ecco, po' la proporzione della reazione forse è stata un po' esagerata, ma perché poi quando andremo a ripercorrere quello che è successo in Turchia, cioè ce ne sono state tante di situazioni che ci hanno coinvolto.
Oh, tu lì c'hai 20 anni, ti giochi le due partite della vita.
Cioè, aveva debuttato, proprio... Vallon aveva debuttato il mese prima contro la Francia entrando a un minuto alla fine al posto di Barnetta. Qui a Berna, la sua seconda partita, entra sempre al posto di Barnetta. Cosa mancano, Vallon? Pochi minuti alla fine, no?
Sì, no, adesso, i minuti non li ricordo, però chiaramente da ragazzo appunto non è semplice gestire quei momenti, non ho avuto grandissima capacità di essere lucido dopo questo gol qua, perché poi ti fanno passare per quello che ancora non sei pronto ad essere un protagonista, invece loro spingevano in questa direzione, adesso tralasciando capelli.
No, vabbè, ma i capelli fai. Intanto passaggio di Fry, arriva Vallon. Allora, 83 partite in nazionale e 2 gol. Sai che vedere un gol di Vallon è più facile vedere un elefante giallo che passeggia sul lungolago di Lugano, eh?
Sì, dopo con gli anni ho cambiato un po' posizione, arrivavo meno in questo tipo di situazioni. Sai, in questo momento qua io mi sono buttato in aria, tra l'altro da sinistra, mi ha fatto entrare a sinistra. Sì. Sono buttato in aria, mi sono ritrovato questo pallone e è stato un momento sicuramente che c'è stata forte emozione. Dopo quello che invece non mi è piaciuto è tutto quello che ne è conseguito il giorno dopo.
Perché tutti parlavano solo di te.
Esatto, E quello è stata un po' la cosa molto complicata, ma anche per i compagni, no? Perché erano loro che avevano giocato per un sacco di minuti, loro che si erano sacrificati, il giorno dopo ritrovarti tutte le prime pagine solo sul giovane che è entrato.
Sui due giovani, perché era Senderos e Berami.
Sì, era un po' difficile anche nello spogliatoio da gestire, perché si vedeva che ad alcuni dava un po' fastidio, cosa che magari...
Ma c'era qualcuno che ti trattava male lì?
Ma nessuno in particolare trattava male, erano tutti, sai, un carattere dove magari si facevano, non è che ti veniva a dire le cose in faccia, era solo un modo quasi di tagliarti fuori che tanti avevano, era il modo un po' dei tempi, proprio di quei tempi lì, no? Dove c'era un po' di nonnismo, dove il giovane non era integrato nel gruppo come magari adesso, che è considerato comunque un giocatore sempre importante, il giovane, perché lo valorizzi. Lì era più, dovevo conquistarmi tutto da solo. Fatto sta che dopo un po' di anni, infatti, ero quasi fuori da questo gruppo qua. Mi ritrovavo appunto con Barnetta, con Senderos, però gli altri tendenzialmente mi sarei aspettato che qualcuno di loro mi desse qualche consiglio su come comportarmi, su come stare nel gruppo. Invece,
perché ci hai messo del tuo negativo, Valon, anche.
Sì, ovvio, ma perché non conosci le abitudini, non conosci i tempi, non conosci i modi di entrare dentro un gruppo. In Italia magari in quel periodo mi capitava di avere in squadra Di Cagno, Peruzzi, Liverani, gente che ti mette al tuo posto, gente che ti valorizza quando deve, però quando fai qualcosa di sbagliato te lo viene a dire.
Certo.
Invece in nazionale era diverso, lasciavano tutto correre, mi guardavano da fuori e percepivo che dicevano cosa sta facendo, ma come si permette di venire, come si permette di fare questo. Tornando indietro dico, ma perché non darmi una mano in quel
certo.
momento? No, anche se i miei atteggiamenti, come hai detto te, e tu sai bene, no, cosa succedeva, molto probabilmente erano sbagliati.
Ecco, ma com'era lui?
No, ma lui era...
Ma tu com'eri, allora, con lui soprattutto?
Io ero come sono adesso, esattamente uguale, esattamente allo stesso modo. Lui era gioviale, era sereno, era ridanciano quando le cose andavano bene. Quando le cose non andavano bene non ti parlava per un mese, lo chiamava al telefono, non rispondeva.
Vero.
Non,
no,
rispondeva.
Beh, era così. Ma allora
lui mi disse,
se lui perdeva
un giorno
la partita, era la cosa, era nero
lui
proprio.
Mi disse un giorno, ho un rapporto lunatico con il telefono.
Sì, no, è vero. Ma sai cosa, che non rispondevo quando perdevo, perché Armando era una di quelle persone che tanto ti dice la verità sempre, che sia positiva o negativa, dice hai giocato malissimo comunque l'altro giorno, già sei sotto un treno. E quindi Armando lo evitavo. Dopo, quando dovevamo fare le interviste, sapevo che ancora si ricordava della brutta partita, e quindi me lo diceva dopo l'ultima brutta partita, comunque obiettivamente hai giocato male, adesso puoi rifarti. Grazie Armando, è sempre fantastico.
Però, andiamo in Istanbul.
Mi puoi raccontare anche del viaggio a Istanbul, del pullman, la sassaiola?
No, vediamo le immagini, almeno si capisce subito. Allora, questo è l'arrivo a Istanbul. Giocatori, giornalisti, tifosi, tra le altre cose c'era un volo annullato dalla Swiss che sarebbe stato completo da parte dei tifosi, perché si era già capito che la situazione era piuttosto delicata. Quanto rimaniamo lì ad aspettare di passare la dogana?
Penso 4 ore, perché... Ma poi la cosa assurda è che già solo, visto lo sbarco dell'aereo, e già lì iniziavano i cori, e poi il controllo dei passaporti era... Praticamente ogni giocatore una ventina di minuti, più o meno. E poi le valigie. Cioè le valigie non arrivavano. Noi abbiamo fatto un'ora e mezza, così dopo, non so chi, un colpo di genio, ha detto forse è meglio che i ragazzi vanno in albergo, le valigie le prendiamo noi. Partiamo quindi dalla hall dove aspettavano le valigie, e la polizia si mette tutta in cerchio, perché fuori c'erano migliaia di persone. In quel momento ci giriamo, arrivano le valigie, no? Quindi però hanno detto dai, lasciamo perdere, e usciamo fuori, e c'era veramente l'inferno per come te la facevano vivere. Questa specie che io non ero abituato, appunto giovane, adesso sono situazioni...
Sì,
che...
ma nessuno era abituato, o avevi già giocato in
ma
Turchia...
Ma tu ti sei spaventato?
No, io non è che mi sono spaventato, io ho capito subito quello che stava succedendo. Poi avevo anche alcuni agganci con la stampa, tra virgolette, alternativa di Istanbul, perché tutto questo è legato alla stampa anche scandalistica manovrata da Fatih Terim, che era allenatore della Turchia in quegli anni, che aveva soldato il capo degli ultras del Galatasaray per combinare tutto questo che hanno combinato i tifosi, non erano tifosi, insomma, sono lì semplicemente per destabilizzarti, per metterti pressione, per creare tensione.
Ma tu hai subito una sassaiola?
No, sul pullman qua no, era il giorno della partita. Però il dato secondo me sconfortante da un certo punto di vista è che io già alla vigilia della partita, avendo parlato anche con questi giornalisti alternativi che mi avevano spiegato quello che era già successo in passato con Fatih Terim, perché spesso sia con il Galatasaray sia con la Turchia lui i suoi successi li ha costruiti minacciando i giocatori della squadra avversaria con diversi mezzi. Allora io avevo già fatto una duplex per il telegiornale dicendo: guardate, io non so esattamente che cosa potrà succedere domani, ma qualcosa succede di sicuro, perché i segnali erano già stati lanciati dall'arrivo lì ad Istanbul.
Però è chiaro che aveva preparato tutto, perché poi dopo noi nel tragitto dall'aeroporto all'albergo c'è stati 4 posti di blocco dove la polizia scappava in avanti, e lì in quel momento ricevevi uova e sassi sul pullman. Poi il genio dell'autista con le uova, che hanno lanciato le uova sul parabrezza, faceva andare terci cristalli, quindi una frettata. Cioè, ed era tutto bianco, non si vedeva. Allora dovevamo aspettare un attimino, c'era gente che... Sì, cioè, era intimidazione, chiaramente, ma ci sono stati appunto 4 posti di blocco dove continuavano a far così.
E il giorno della partita, anche il pullman dei giornalisti, siamo partiti con largo anticipo dall'albergo, ma non si arrivava mai, non ci facevano mai arrivare. Si girava attorno allo stadio, e non si arrivava. Finalmente il pullman si ferma.
Ma tu che sei uno che si arrabbia tantissimo.
No, io ti spiego che cosa ho fatto.
Fuori di testa come al solito.
No, io ti spiego che cosa ho fatto. C'era Sergio Stinelli che faceva la telecronaca, io facevo il bordocampista. E Sergio era una persona molto precisa, molto meticolosa, che se non arrivava in tempo utile allo stadio per lui 2 ore prima, andava in difficoltà.
Anche tre ore prima
andava in difficoltà. Allora si scende dal pullman, ma non ci fanno entrare. Io a un certo momento vedo la malparata, dico: Sergio, adesso stai qua vicino a me. Di fatto l'ho portato di peso in postazione senza far vedere il biglietto a nessuno, cioè io sono entrato, ho trovato il modo per entrare. Poi l'ho messo lì, gli ho detto: adesso Sergio stai tranquillo, sei qui al tuo posto, fai la tua telecronaca, che al resto ci penso io.
Perché Sergio me aveva raccontato che voi avete ricevuto dei sassi anche sul
certo,
pullman.
Certo che abbiamo ricevuto dei sassi.
Cioè il giorno del match proprio.
Il giorno della partita. Il giorno della partita, appunto.
Ecco,
per
ci puoi raccontare lì?
Ma no, ma lì disperi di arrivare allo stadio, arrivi allo stadio, poi entra allo stadio. Tanto che cosa vuoi che ti succeda? Arrivano i sassi, va bene, cioè c'è il doppio vetro, mica... D'accordo, guerriglia, ma è guerriglia fino a un certo punto, perché la guerriglia vera è altra cosa. Quindi io non è che ero particolarmente intimorito da quello che stava
succedendo.
Ma
tu sei stato...
E poi me l'aspettavo già. Io lo sapevo già che sarebbero successe queste cose.
Tu sei sul campo, io mi metto nei panni tuoi, vado sul campo a fare il pre-partita. Quindi ho l'intervista con l'allenatore, avrò i 2 collegamenti, vedo il riscaldamento dei ragazzi, eccetera. Lì non hai mai avuto la percezione di paura perché il tunnel, c'erano i cani, c'era questo?
No, perché se eri sul campo eri tranquillo, perché sul campo ci sono le telecamere. Tant'è che anche noi, come televisione svizzera, c'era un produttore per tutte e tre le regioni che arrivava da Zurigo, che ha ricevuto ordini che le nostre telecamere poteva rimanere lì e soltanto lì nel tunnel dello spogliatoio solo per fare le interviste. Non si poteva girare con la telecamera né sul campo né sugli spalti. Io me ne sono sbattuto tranquillamente e ho fatto anche lì, avevo fatto un collegamento dagli spalti spiegando ancora una volta quella che era la situazione, ricevendo poi, perché poi dopo me ne hanno dette di tutti i colori, perché mi ha chiamato il mio capo di qua, ti avevo detto che non potevi fare questo, ma io volevo semplicemente testimoniare. E noi come TV Svizzera avevamo commesso un gravissimo errore, perché bisognava dire semplicemente di no, cioè le telecamere sono lì per fare, i giornalisti sono lì per fare il loro lavoro. Ma perché non potevi tenere le telecamere? Perché si sapeva già che all'interno di questo tunnel qualcosa prima o poi sarebbe successo, e non volevano che ci fosse una testimonianza visiva.
Il tunnel com'era?
Lungo.
Al di là di che era lungo, ma infatti noi siamo arrivati dentro che era pieno di gente che non c'entrava nulla con la partita, no? Cioè, di solito trovi steward, avevano tolto appunto tutte le telecamere.
Certo.
E poi entravi...
Gli addetti alla sicurezza erano addetti al pestaggio. gli addetti alla sicurezza.
Sì, perché entravi lì e prendevi calci, pugni da qualsiasi persona, ma non capivi bene da dove arrivavano, no?
Scusami, Ivano, ricordiamo il risultato, perché all'andata la Svizzera vince 2-0, qui perde 4-2, ma in virtù dei gol, che allora c'era ancora questa regola che in trasferta valevano il doppio, va ai mondiali.
Valon entra terzino a inizio del secondo tempo.
Terribile. Penso, cioè, nessuno di noi ha questa partita qua, tecnicamente, tatticamente, una roba, un disastro proprio. Ecco, forse l'unica partita che ho davvero avuto paura mentre giocavo, perché col tifosi, con il risultato, con quello che c'era in ballo.
Entra al posto di Degen,
sì,
che è nello spogliatoio perché fa il terzino destro. Noi non capivamo perché giocasse Degen. Lichtsteiner non ancora convocato, che era, sì, comunque aveva un anno più di Valon, giocava nel Lille in Francia. Degen, è vero, giocava nel Borussia Dortmund, ma ne combinava, ogni partita ne combinava uno dal punto di vista strettamente tattico, perché è vero che aveva gamba, spingeva, ma tatticamente era una catastrofe. In effetti poi, per fortuna, l'anno dopo arriva Lichtsteiner e Degen non si vede più. Sì. Lui entra al posto di Degen.
Ricordiamo che lo comprerebbe il Liverpool, poi lui fa male.
No, certo, lo compra il Liverpool, ma fa male. Ci sarà pure un motivo perché fa male. E comunque, quando riceve la comunicazione Degen che non entra nel secondo tempo, apriti cielo, perché era in questo tunnel dove alla fine della partita succede il tumulto. C'è un pretumulto, quello però generato da Degen, che è arrabbiato all'inverosimile e assolutamente vuole rientrare in campo. Poi lo fermano così perché al suo posto entra Valon. La Svizzera lì alla fine del primo tempo sta perdendo 3-1, dopo essere passata in partita.
Va in vantaggio con un gol di Frey su rigore dopo un minuto e mezzo.
Sì, esatto.
Sì, infatti noi, per come sarà messa la partita, abbiamo detto vabbè, adesso subito rigore. Già l'arbitro lì ha avuto grande personalità,
certo,
perché
vero,
non è semplice. Ma poi dopo...
Scusami, però quando ti dicono entra a fine primo tempo, lì secondo me è l'unica volta che ti sono tremate le gambe, cioè che hai sperato di non entrare.
Sì.
Vero?
Sì, sì. Era un momento dove nessuno di noi voleva giocare. Nessuno voleva entrare, quelli fuori. Ci guardavano solo intorno, era surreale, perché poi dopo questi mettevano, ogni palla che mettevano era sempre un'occasione da gol, se ti ricordi.
Certo.
Ma abbiamo fatto,
certo,
un disastro, noi, proprio un disastro. Sinceramente ho detto... Mi guardavo, continuavo a guardarmi, ero lì, mi nascondevo sempre più basso dentro la panchina, no? Dopo un po' tutti e due si girano, mi guardano, l'allenatore e il vice, e dopo ho capito che...
No, dove... Degen dovevano toglierlo, ne aveva combinate di ogni.
Sì, perché non era la partita dove potevi tanto stare lì a giocherellare, no? Dovevi essere concreto. Però, no, davvero, ho fatto 45 minuti di paura e basta, cioè, ho giocato con la paura, infatti si vedeva.
E dopo, per fortuna, arriva a poco dalla fine il 3-2 di Streller, errore loro, e Streller fa il 3-2, ti dici, vabbè, a questo punto...
Tra l'altro, con commento tecnico, con Sergio Ostinelli di Pierluigi Tani,
sì,
che grida come non ha mai gridato in vita sua...
Allora, si stava dicendo, no, Nicolò, Streller fa il 3-2, poi loro fanno il 4-2, però manca un minuto alla fine e poi per fortuna arriva il fischio finale. Fischio finale, tutti dentro all'interno di questo tunnel. Quando, come abbiamo già ricordato in precedenza, sarebbe stato cosa decisamente migliore rimanere in campo, far sbollire un po' gli anni. Allora, Valon riceve prima un calcione. Eccolo qua.
Sì.
Riceve un calcione, ma poi c'è la vendetta,
no,
di
ma
Hugel.
Tu hai preso un calcio non da quello dietro, ma da quello davanti.
No, da quello lì davanti, poi c'è,
sì,
appunto,
sì,
qua forse chi era, Lustrinelli che cade,
sì,
per terra,
sì,
no?
Hugel cade per terra, perché Hugel si vendica, no?
Eccolo
dal calcione
qui,
che hai subito tu.
Sì, erano momenti dove non capisci niente, vai dentro e basta, poi dopo dentro però prendevi...
qui. Allora, queste sono le immagini...
Il vecchio Alpai, c'è difensore, certo, roccioso.
Allora, qui queste immagini va bene perché c'è una telecamera fuori sul campo e queste immagini ci sono, ma poi questo tunnel è infinito perché è molto molto lungo e dentro lì succede di tutto di più, purtroppo.
Ma tu qualche pugno l'hai preso ormai?
No, no, zero, l'ho detto prima.
No,
ma zero.
C'è neanche lì quando entravi?
No, zero, te l'ho detto. Ero lì protetto dai fratelli Altintop e da Vicky.
Tu qualche pugno l'hai dato però, qualche
schiaffo? No, no, no.
Zero?
No, zero. Ho preso tanto calci, pugni, ma... seguivo gli altri, non capivo cosa stava succedendo, seguivo gli altri e poi dopo dovevamo correre dentro lo spogliatoio e anche lì sentivi le urla dietro e noi che correvamo, ma sai, con le scarpe e con i tacchetti sulla plastica,
scivoli,
no? Scivoli tantissimo, perciò era anche quella la difficoltà a stare in piedi, ci ha fatti malissimo mentre che andavamo proprio nello spogliatoio, finché poi alla fine hanno chiuso le porte, no? Poi sentivi solo le urla di gente che voleva sfondare la porta per entrare. però vabbè.
No, momenti anche drammatici. Ricordiamo che Grichting è, sì. Grichting è finito all'ospedale,
sì, per un calcio ad un testicolo, sì.
Esatto, e ha sofferto per diversi mesi, sì, per questo calcio.
Prende la squalifica e di fatto salta,
no, salta al mondiale. Sì. Gli squalificati, e questo è il dato assurdo, se fosse stata una partita questa sotto l'egida e quindi l'organizzazione dell'UEFA, non sarebbe mai successo quello che è successo, perché ci sarebbero state le telecamere in questo tunnel. Le nostre telecamere invece, con l'obbligo, quelle che erano alla fine del tunnel, eravamo noi, gli svizzero tedeschi, gli svizzero francesi, e c'era una telecamera di Sky Germania, perché c'erano diversi giocatori sia dalla Svizzera sia della Turchia che giocavano in Bundesliga. Il cameraman di Sky Germania, ad un certo momento la telecamera si gira perché vuol filmare quello che sta capitando. Ne ha prese un sacco, una sporta. Li ha prese anche lui. Ed è per questo che poi, quando fanno il processo, perché poi qualche mese dopo Blatter, che era il presidente della FIFA, dice: no, qui assolutamente dobbiamo intervenire, sono cose che non possono succedere, ci saranno dei provvedimenti esemplari. Multa da 200.000 franchi per la Turchia e poi 6 giornate di squalifica al povero Hugel, che in realtà ha voluto difendere i compagni, ha voluto difendere soprattutto il suo amico Streller, che tra le altre cose in un certo momento va al controllo antidoping e non esce, e quindi Hugel e altri, sì, erano impauriti, paura, perché dicono: adesso qua che cosa sta succedendo? E poi 6 giornate di squalifica a 2 giocatori della Turchia, a Emre e al Pai. In pratica non è successo, per la FIFA è come se non fosse successo niente. Io dovevo andare a testimoniare, ma hanno chiamato, ho ricevuto una comunicazione ufficiale che dovevo andare a testimoniare, perché evidentemente avevano visto il collegamento che avevo fatto al telegiornale al giorno prima, avevano capito che io sapevo già delle cose e quindi volevano la mia testimonianza. Io quel giorno ho scritto, non potevo andare, ero impegnato, ero in altre faccende affaccendato, dico: chiamatemi un'altra volta. Non mi hanno più chiamato.
Infatti dopo noi ci avevano chiamato a noi, no? Ogni giocatore, sì, siamo dovuti andare a Zurigo.
Sì, facevamo prendo cane, tu ti sei presentato con una giacchettina, perché
arrivo,
ho visto
arrivato da Roma.
Tu ti sei qualificato per un mondiale, tra l'altro, quindi.
Sì, ma in quel momento lì non stavamo pensando a quello, cioè era l'ultimo dei pensieri. Era solo capire che cosa era successo in quel momento.
Guarda, io durante l'estate, in occasione dell'Europeo, c'è Hugel che fa da opinionista per la TV svizzera tedesca, quindi gli ho parlato a lungo di quanto era successo a Istanbul, no? Perché dico: guarda, pensavamo con Valon di parlare di questo episodio drammatico per certi versi. Lui ancora psicologicamente adesso è traumatizzato. Lo vedi proprio, dice, non ne vuole quasi parlare.
Eh sì, perché penso che poi all'età che aveva lui riesci veramente ad avere una percezione diversa, no, di quello che stava succedendo. Invece, mentre io, ripeto, tanto ragazzino, che per me, cioè, non l'ho vissuta magari quello, perché non ci ho capito assolutamente
nulla.
Sì, perché
nulla. Sei più incosciente.
Sì, non capisci.
Io non ero un ragazzino, ma sono stato incosciente anch'io. Sì, a buttarmi dentro lì, certo.
Beh, ma tu sei così, tu.
Sono un po' così. Ma l'ho detto prima, per questo spirito di voler testimoniare, no? Di voler capire quello che stava succedendo, perché era una cosa.
Ma dopo tu sei andato in albergo con loro?
Ah, in albergo? È certo che siamo andati in albergo. Certo che siamo andati in albergo. Guarda che cosa succede in albergo. Allora, pensa adesso, non ti fanno entrare in albergo.
Valon, Cabanas, Spicher, Barnetta, Von Lanten, Lustrinelli. Tra l'altro, cosa stavate mangiando?
Carne, patatine fritte. Penso che io, ecco, talmente c'era che neanche capivo quello che questi cori.
Ma c'hai qualche ricordo, sì?
Sì, qualche ricordo, sì, però non li capivo. Anche era difficile per me parlare con quei svizzeri tedeschi, non comunicavo tanto, più con i francesi. Poi c'era appunto Follante che parlava italiano.
Comunque abbiamo visto, questo è un festeggiamento un po' del piffero, no? Lì, perché era mezzanotte dopo la partita, festeggiamento vero, c'è stato al bar dell'hotel.
C'eri tu?
Certo che c'ero. Evidentemente che c'ero. Allora,
Follante, un po' di ciccio,
Fogel,
come diresti tu?
No, Fogel ubriaco fradicio, il capitano completamente ubriaco. Alex Frey isolato, come sempre in un cantuncino lì per conto suo. Gli altri facevano festa, chi più chi meno, ed è stata una serata particolarmente allegra, come succede spesso, credo, no, Valo, nel mondo del calcio.
Sì, poi
o come succedeva in quegli anni?
In quegli anni sì, era particolare perché poi questa festa l'ha organizzata in realtà Altintop.
Altintop,
no?
Sì.
Che l'aveva organizzata lui, almeno quello è stato un bel momento. No?
Certo.
Era ancora giovane per capire certe dinamiche, però... Però no, abbiamo fatto fino a tardi, abbiamo fatto fino alle 5, alle 6, sono rimasti lì.
Ma c'è una cosa che mi incuriosisce. Diciamo che quelli erano altri tempi perché non c'erano i social, adesso è più difficile organizzare una serata di questo tipo perché basta che qualcuno filmi e diventa complicato.
Ma poi soprattutto perché tutti partecipano, no? Adesso vai in un locale, anche se non sei una squadra, vai in un locale, il 90% delle persone stanno al telefono, no? Lì te la vivevi proprio, vivevi la gioia di stare insieme, di poi magari bevi qualcosina in più, perciò
certo.
Sei ancora più allegro. No, adesso è infattibile, nel senso che sarebbe davvero... Ne esce sempre fuori qualcosa di scandaloso, no?
Certo.
Che bevi troppo, o che qualcuno fuma una sigaretta in più o in meno, cosa che tra l'altro in alcune nazioni, ad esempio in Italia, è una cosa che si fa. Cioè, se tanti giocatori fumano e non è
certo.
Un grosso problema, no? Mentre magari se lo fai in Inghilterra, meglio che sei sdraiato per terra ubriaco che se ti vedono con una sigaretta, no?
Senti, se devo chiedere, proprio da curioso, io ero telespettatore, anche perché poi tu devi immaginare che per uno del Mendrisiotto che conosce Valon da quando ha 8 anni, tu lo vedi giocare nel Genoa e dici, vabbè, gioca nel Genoa in Serie B, poi gioca nel Verona e dici, vabbè, gioca nel Verona in Serie B, però non hai ancora la percezione, farà quello che farà. Poi io non avevo la percezione che...
No, io avevo la percezione.
No, però
invece.
Dico, tu non hai la percezione.
Ma sai perché avevo la percezione? Perché io sapevo come giocava suo papà, perché giocava nello stadio con dei ragazzi che più o meno avevano la mia età, aveva una grinta, una garra, come dicono i sudamericani, pazzesca. Siccome Valon, oltre ad avere questa grinta qua del papà, che però gli è servita molto, aveva gamba perché veniva dall'atletica leggera, tecnicamente non era fenomenale all'inizio, ma si è molto migliorato nel corso degli anni, io ero sicuro che sarebbe arrivato. È una questione di testa il calcio. In effetti tu che avevi grandissime qualità tecniche, ma di testa sei una pippa, non sei arrivato
da
nessuna parte.
Però è anche un falso storico che Valon tecnicamente non fosse forte, perché Valon fa l'esterno offensivo, poi fa la mezzala dopo, però fa l'esterno offensivo, andava, crossava, c'è nel settore giovanile, tecnicamente non è di quelli che dicono Berami piedi,
non
piedi di Alberto Regazzoni, ma neanche piedi di uno, ecco.
Armando, io la cosa che, ad esempio, no, tu hai vissuto l'evoluzione, no, anche nel rapporto con i giocatori, no? E quegli anni lì forse appunto c'era più vicinanza.
Dipende un po', Valon, dipende anche dal dato anagrafico, ti spiego. Io ero più vicino a voi perché ero più giovane, evidentemente, no? E quindi era più facile anche la comunicazione, perché è vero, ho qualche anno in più, ma più o meno. È la stessa cosa che sta capitando adesso a Nicolò. Cioè, adesso per me magari diventa un po' più complicato alla mia età avere un rapporto, non dico di intimità, ma comunque un rapporto stretto con i giocatori. Mentre per lui, che è più giovane, è un po' più facile.
Boh, secondo me però la generazione è cambiata, nel senso che, allora... Se noi magari eravamo in aeroporto così, ci parlavamo liberamente, no?
Sì.
Tu percepivi che carattere avevo io, che carattere aveva lui o lui. Io penso che invece adesso con Nick sia difficile proprio quello, perché a me sembrano che sono tanto uguali, tutti uguali, non tirano fuori davvero la loro personalità. E il bello con Armando è che creavi rapporto, perché tanto lui sapeva com'eri, no? Dopo era capace di scindere dal campo a fuori dal campo, cioè nel senso che, come ho detto prima, se facevi male te lo diceva, ma poi ti parlava come se ti conoscesse, no? E cambiava modo di parlare a seconda di chi aveva di fronte. Ora con te viene forse più complicato questo.
C'è un limite che è il 9 davanti. Quelli nati dal 2000 in poi.
Ah, io il 9 pensavo il numero 9,
no,
cosa mi sta dicendo?
È una questione proprio di di anni, cioè io comincio nel 2012 e ho 30 anni. Quindi ho Berami che ne ha 27, Zemaili che ne ha 26 e ho Shaqiri che ne ha 21, 22, Giaca che ne ha 20, Rodriguez che ne ha 20. Sono vicinissimo a loro, sono pettinato come loro,
certo.
Vestito come loro, tatuato
come
loro.
No, vestito peggio, secondo me.
E parlo come loro. La mia fortuna è stata quella, uno, di conoscere molto bene Valon, quindi già conosci quello che,
certo,
tra virgolette, conta di più di quella squadra in quel momento, perché 2012 parte la campagna di qualificazione di Hitzfeld e Valon. Hiller è il capitano in campo, Valon è il capitano tout court, cioè nel senso è il perno della squadra. ho questa fortuna. Ho la fortuna di entrare subito in grande sintonia con Zemaili, da subito, dal giorno zero. Siamo entrati con una simpatia, perché poi Blaney è uno molto selettivo.
Sì, molto,
non è una...
molto.
Io invece con Blaney sono entrato in una io non sono mai entrato in grande sintonia con Lee Steiner, con Hitler, eccetera, eccetera, ma con Zemaili sì. E poi ho avuto la fortuna di Shaqiri, cioè che ho cominciato con il Basilea in Champions League, quindi mi sono ritrovato questo ragazzino che intervistavo in campionato, lui, Giaca, eccetera, eccetera, e oggi abbiamo ancora degli ottimi rapporti. Faccio più fatica oggi, ma perché ho 40 anni, per quello di 20, io per Vargas, per Okafor, sono vecchio, cioè sono uno che è brizzolato, invece
quindi,
per loro avevo...
Quindi anche secondo te è una questione anagrafica, ma non come dicevo...
Poi è anche una questione di carattere, cioè...
No, secondo me è proprio di, è anche generazionale.
Sì, sì,
si proteggono molto di più, hanno paura, no?
Sì.
Con Armando io ho parlato quante cose interne che lui non ha mai detto, perché poteva usare quello che io gli dicevo,
certo.
Lo poteva usare per
e quindi ti fidi
per sparare a zero, no? Quindi poi con lui avevo completa libertà a sfogarmi. Il giorno dopo sapevo che tanto lui aveva capito, no, il meccanismo, ma non lo diceva direttamente. Lo
faceva intendere. Io magari potevo raccogliere, perché raccoglievo, non mi interessava fare lo scoop, andare giù, boom, con il macete. Raccoglievo qui, raccoglievo là, raccoglievo su, raccoglievo giù, e poi magari ad un certo momento quello che avevo raccolto mi serviva per dire qualcosa, per fare una critica, per cercare di far capire com'era la situazione. Ecco.
Chi comincia oggi... è più difficile perché sono più chiusi. Già oggi il calciatore alla fine della partita già è già in live, è già sul social, è già questo, ha già preso le foto dal fotografo da postare perché la Puma vuole quello, l'altro vuole quello, l'altro vuole quello e l'altro vuole quello.
Che tristezza.
Gli anni loro non era così all'inizio, cioè non era proprio così.
No, no, assolutamente no. Ma infatti con Armando, ad esempio, era anche un mezzo per capire la percezione fuori, no?
Certo.
Perché noi quando ci incontravamo dicevamo che sensazione hai avuto, perché non c'era così tanto interesse, comunque non avevi così tanto contatto con la realtà fuori. E Armando era per me anche un tramite di capire com'è. Se lui mi diceva non bene, oggi è di qua di là, avevo già capito in che direzione era andata la partita. Oppure l'episodio a Miami, no? Che il casino che mi è successo a Miami, così alla fine sei stato tu mi hai detto subito è grave la situazione, no?
Certo.
Cioè, cosa hai fatto a Miami?
Bah, ho detto che sembrava di stare in gita turistica, ma perché era la verità.
Era la verità.
Tu hai solo fatto un'intervista dicendo?
No, siamo arrivati a Miami e c'erano...
Era una tournée così, un po' del piffero con la nazionale svizzera.
Sì, una tournée, ho detto... 30 gradi, campo di patate, io ho detto, boh, il clima è da gita turistica, no? Perché tanto alla fine era la verità, però chiaramente quanto pare in quei momenti lì non si poteva dire così, perché ho attaccato la scelta della federazione, l'organizzazione, e quindi dopo...
Immagino la tua espressione di quegli anni quando uno della nazionale è venuto a dirti che avevi sbagliato, tu hai fatto questo sicuro.
Sì, esatto.
La tua espressione è...
No, ho fatto quello e poi dopo... quando sono tornato a casa verso Roma così mi continuava a chiamare allenatore, non rispondevo, continuava a chiamare i giornalisti, non rispondevo, perché dicevo per me non mi interessano. Mi sembra che ci siamo sentiti, no, dopo.
È possibile.
È possibile che ci siamo sentiti, ma mi dice guarda che devi fare qualcosa, devi dire qualcosa perché ce l'hanno tutti con te. Allora inizio a rispondere, no, all'allenatore, perché il mio procuratore mi chiamava e diceva no, dobbiamo fare qualcosa così. Ho dovuto fare una scusa ufficiale sul giornale che sappiamo tutti, che diciamo aveva in mano un po' il monopolio.
Blick, è il Blick,
sì,
certo.
E vabbè, nel senso che ho iniziato lì a capire alcune dinamiche che dovevo per forza seguire per rimanere in quel...
Comunque, di questo e d'altro parleremo un'altra volta con Valon, perché lo avremo un'altra volta ospite, e parleremo anche quando, nel 2010, io ai mondiali non ci vado, Busacca lo cacciano dopo una partita... E Valon Berami gioca 3 o 4 minuti o 10 o 20 con il Cile espulso.
Minuti.
E stavamo al telefono fino alle 2 di notte e lui mi chiamava, io dovevo fargli non so da che cosa, da papà, da amico, da psicologo.
Mi documento.